sono disturbati di sera, si sente, io ho leggermente la voce bassa perché, come anche gli insegnanti sanno, l'uso l'odio, quindi volevo dire che domenica mi hanno invitato a una parrocchia di Andria, e siamo stati a Minervino Murge, una chiesa stessissima, e per cui parlare per 2 ore è andato. Detto questo, siamo ancora un minuto e cominciamo. Allora, ancora prima di cominciare, un piccolo spot pubblicitario, solo per dirvi che arrivamo. Allora, il prossimo martedì sarà l'ultimo incontro di queste letture evangeliche della Passione, Morte e Resurrezione in preparazione alla Pasqua, e poi l'altro martedì saremo proprio già nella settimana santa. E comunque vi dico che io farò 3 incontri in una parrocchia a Grottaglie, e la sera, sempre di letture, adesso vediamo sulla domani della passione, chi volesse eventualmente, cercheremo di mandare un invito su. E invece poi l'altra cosa è che con la Pasqua faremo una pausa, ci sarà di alcune settimane perché a Dio piacendo che io torno in Terra Santa, già soggetto, così contento, e l'augurio che gli faccio, e per cui devo accompagnare 2 gruppi, e allora significa che farò 2 viaggi con un intervallo di 1 settimana e rientro l'8 maggio. E qualcuno mi aveva detto così magari lanciandosi, è vero, sicuramente no, mi ha detto facciamo la catechesi della Terra Santa. Perché io dopo tutta la giornata mi voglio stare, e poi anche per dire è bello che molti di voi sono stati con me, poi è anche bello poter andare in giro sempre in luoghi, no, poter prendere una vita, eccetera, e continuare a far parte del viaggio, diciamo. E per cui dopo l'otto, però l'idea sarebbe, ci sentivamo prima con Don Andrea, di fare ancora 4 martedì in preparazione alla Pentecoste, che è il 5 di giugno, quindi fare delle letture sullo Spirito Santo, non nell'Antico e nel Nuovo Testamento. L'Antico è quello che in qualche modo noi cristiani vediamo in testo in profezia, come c'è, come vedremo, no? Questo spirito di vita, e poi nel Nuovo Testamento. Quindi questo un po' come, e poi c'è la pausa estiva. Bene, allora detto questo, cominciamo assegnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati, Maria, piena di grazia, Signore, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega a noi peccatori, adesso e in ora. La volta scorsa avevo cominciato a fermarmi sulla figura di Pietro. Ricordate, parlavamo la volta scorsa di Giuda e poi di Pietro, che sono i 2 discepoli che più vengono fuori nei questi racconti della fine della vita del Signore. E intanto è interessante che nel racconto della passione e morte di Gesù, come dire, i toni si fanno sempre più netti. Da una parte viene sempre più fuori un Gesù luminoso, se si può dire così, cioè nella sua determinazione ad amare fino alla fine, ad amarci fino alla fine. Il Signore non ama il vero, ma a narrarci quello che il Salmo 136 canta perché il tuo amore è per sempre, a narrarcelo nella sua vita, narrandolo e vivendolo verso tutti, compresi coloro che lo rifiutano, fino ad uccidere. Allora se da una parte Gesù radicalizza questo suo andare, questo volerci amare, dall'altra parte viene sempre più fuori il nostro buio, le nostre tenebre, e tutti i personaggi attorno vengono fuori in tutti gli aspetti della nostra vita, vedremo al suo piede. Però ecco, è una luce che illumina le tenebre non per condannarle, ma per liberarle. E allora, la volta scorsa, ecco, e quindi anche sulla figura di Giuda che cercavo di tratteggiare così, la volta scorsa, intanto poi in fondo, cioè mentre parlavamo prima di arte sacra, no? Con alcuni di voi, l'arte sacra ha avuto il coraggio di mettere Giuda all'inferno, no? E i vari giudizi universali, Giuda è all'inferno. Ma chi lo sa se lo permette? Grazie a Dio il giudizio non sta mai. Nessuno di noi sa fino in fondo, nel cuore di quest'uomo, e la misericordia di Dio, l'amore di Dio. Per cui la Chiesa ha proclamato i santi, ma non ha mai detto quest'uomo è dannato. Non può dire, perché non sa mai, grazie a Dio. Almeno a me questo ha fatto dire meglio. Cioè di non dover giudicare tutti e tutti. E allora, ecco, la figura di Pietro, vedevamo la volta scorsa in questo episodio, no? A partire da questo episodio, subito dopo la cena, in questo andare nel Getsemani, è l'episodio che appunto Gesù continua a dire, guardate quello che gli accadrà, e Pietro dice poi, no, non ripeto. Allora, Pietro è uno che voleva bene, si era coinvolto con lui, da subito, dove a partire dai Vangeli Pietro incontra Gesù? Non si sente? Non si sente? Allora forse tutti sono prima. Allora così va bene, grazie, scusa, mi segnali. Dove Gesù incontra Pietro? Il Vangelo di Giovanni ci dice che Pietro incontra Gesù nella cerchia dei discepoli di Giovanni Battista. Quindi nel deserto, al sud, dove Giovanni Battista predicava e invitava al battesimo per il perdono di Gesù. E quando il gruppo di Giovanni Battista, di cui Gesù faceva anche parte, secondo il Vangelo di Giovanni, si rompe, e si rompe perché Giovanni Battista viene arrestato. Una parte di questi, pensiamo, che diciamo dai Vangeli, seguirà Gesù. Ed è interessante che si allontanano dal deserto e vanno nel nord, in Galilea, a Capernaum. Cioè dove Pietro aveva la sua casa. Pietro era un piccolo imprenditore, diciamo, perché aveva una barca di sua proprietà che svolgeva l'attività della pesca e che era molto fruttuosa. Andato lui, Pietro non è di Capernaum, ma è originario di Bethsaida, che è un villaggio che ancora non si è capito esattamente dov'è, gli astrologi non sono ancora d'accordo per lo individuato, e che si porta a Capernaum, perché a Capernaum c'è una parte del lago che quel tempo era più fruttuosa per la pesca, il cavamento, e quindi avere una data in una di queste tempi, questo lo sappiamo con il Vangelo, no? E questo vuol dire che avere anche una data che è stata poi identificata dagli archeologi da Papa, abbastanza grande da poter accogliere tutto questo Gesù, quel gruppo di discepoli che decide di seguire Gesù. Quindi per dire che uno che si gioca con Gesù, mettendo in esecuzione la casa, ricordate il Vangelo di Marco, uno proprio dei primi episodi di Gesù a Capernaum, che la guarigione demoniaco in questa cosa, e dice che riuscirono, e tutta la gente rimase colpita da questo rabbi che aveva avuto un gesto di liberazione così grande, no? E escono e vanno a casa di Pietro. Immaginate Pietro come anche contento, che il bambino che aveva, no, il maestro che aveva così impressionato attraverso questo gesto, si è sentito sua. E soltanto che la suocera chiama le suocere, con tutto il rispetto, no? E sappiamo che cioè, Gesù compie un altro gesto, un altro, prendendola per mano, non la guarì, sollevò ed ella si mise a fluire, cioè in un senso simbolico, no? Cioè, essere liberati dal bere, questo periodo e che ci impediscono di poter vivere, perché sappiamo che c'è un aspetto interiore che a volte ci fa perdere il nulla, e quindi liberati si può servire. E così Pietro metterà a disposizione la Pasqua, la sua Pasqua, Gesù, ricordate anche Luca, e il capitolo 5, l'episodio cui Gesù lo invita a per fare, cioè intanto sale sulla sua barca, mentre sta parlando la folla gli sta addosso a Gesù, e Gesù sale sulla barca per prendere distanza dalla folla, e poi a un certo punto un titolo di soldati che sta attuando tutto posto merenti, per dopo una notte in cui non aveva preso niente, non immaginate che poi ho fatto tutto il lavoro che pensavamo. Ci accorgiamo che è stato tutto tempo inutile, no? Pensate soltanto al nostro stato d'animo. Già mi aiuta a pensare con Pietro che in realtà sarebbe stato posto dei reti, e io penso che stava già immaginando l'unica cosa che fare, tornare a casa, facendo qualcosa di più che ha sparato, ma che vuoi fare. Per cui Gesù che gli dice avanza verso il tuo fondo e getta le reti della Cristo. Io penso che sì, Pietro è stato come dire messo la prova nel suo volere di me. Perché infatti dice, Pietro lo dice subito, sì, ma dice, ecco, abbiamo pescato tutta la notte di Gesù. Poi dice, sulla tua parola, non prendiamola così, quasi come dire, vabbè, ti accontenti, no, quasi dove fatto vedere di più. Lasciamo stare le sue cose. E sappiamo come è. E altri episodi, non ricordiamo tanti, ricordiamo anche quelli della tempesta sedata, per esempio in Matteo al capitolo 14, no? Questo episodio in cui Gesù manda i suoi discepoli avanti, cioè lui è sempre un uomo a pregare, gli manda con la barca per attraversare. Traversare non significava attraversare, le barche di allora non potevano attraversare il lago di Messico, era una navigazione forte. E allora dice il testo che a un certo punto viene una tempesta, ed è vero perché ancora oggi, è vero che ci sono tempeste, perché ancora oggi il lago di Messico è diverso. Particolare perché 200 metri sotto il livello del mare. E a nord è uscito la fila di coro che arrivano sui 500 metri o più. Per cui i venti che vengono dalla Siria precipitano sul lago di Siria e creano allora succede che la barca era buttata, loro erano di questo punto lo spero per andare nel suo luogo camminando sulle acque. Attenzione, noi siamo di cultura greco-romana, per cui quando vediamo qualcuno che cammina sulle acque, cosa dice? Perché chi di noi può camminare sulle acque? Quindi quando sentiamo che Gesù cammina sulle acque, c'è proprio il Figlio di Dio che fa quello che vuole, no? Perché è il Figlio di Dio. Però vedete, Matteo, che è il Figlio della Bibbia a quel tempo, quando dice che Gesù cammina sulle acque, vede però questo, che si domanda, è vero? È successo veramente? Si domanda, chi vuole? E allora, questo problema di allora, non solo che cammina sulle acque, fa pensare a Israele, cioè a Israele che ha passato il mare in acqua. Qualcuno che vince la morte, qualcuno cammina su. Vedendo la durata, il testo dice, si inizia a camminare dicendo, è un fantasma. Vedete? Perché per noi, chi supera la morte? Un fantasma. Poi ci proviamo, no? Il fantasma. E allora Gesù dice, coraggio, sono io, non sono solo un fantasma, io posso vincere. E non credete. E lui viene fuori dietro, in un modo, perché tutti erano attenti dalla paura, dice, no? Perché chi è che si deve vincere la morte? E Pietro lo vedeva dicendo, maestro, se sei tu per caso, gli dice, io non so se tu non credo che tu possa essere di certo. Comanda che io vedo, che io capisco, chi ha con me. Ci può sembrare un po' particolare, ma in realtà, vedi, profonda, perché veramente credere che Gesù ha tutto la mano. Noi ci crediamo e ci crediamo. Allora Pietro dice, io posso sperimentare anch'io di fare un pezzo. E Gesù gli dice, sì. Pietro sceso dalla barca cominciò a cercare, ma dato che poi le onde erano forti, si spaventò e cominciò ad affrontare. E Gesù lo prese, gli disse, questo è il Signore Sara. E gli disse, uomo di coraggio. Cioè, vedete, qui Martini, come il capo del soldato, diceva queste onde forti che il libro deve affrontare, e perché Pietro vuole partecipare alle forze di Gesù di Corpo, ma non ha messo in conto che per partecipare a Sabato Santo, non si può vincere la morte senza starci bene. Il Signore ci e non più. Pietro sarà anche quello che da Cesareo di Filippo da per morte, questo episodio a Gesù che rimanda fuori per cui sono io, e lui sempre un po' non si butta da prima, e i miei discepoli stanno così, perché naturalmente immaginate la cosa che ci chiedono, ma cosa ti dice Gesù nel tuo ufficio, nel tuo... E le diverse che non dice, cosa dici tu di Gesù? E Pietro che si mette dicendo, tu sei il Signore. E magari Gesù non gli dà la risposta che si deve aspettare, perché Gesù non gli dice, bravo Pietro, no, Gesù non dice, sbagliato. Che viene a casa in un santo. Solo che quando Gesù dice tu mi hai riconosciuto l'insulizia, pensa che l'insulizia andrà a Gerusalemme, sarà un ragazzo gestire intorno a questi sacerdoti, questi scrivi, e si uccide il terzo punto. Vediamo che il Pietro, con grande riflessione del suo maestro, che si parte, vede, Pietro dice il maestro è giovane, non ha imparato a portare la mattina, per cui non ha insegnato la capire, da capire, ci sono problemi di là, ok. Così mi sentite? E appunto per cui il Messia di Dio, cioè se noi crediamo alla luce Dio, il Dio di potere che ha aperto il mare, che il suo Messia, cioè colui che lui invia con tutta la potenza del suo nome, chi tocca il Messia tocca Dio, non può dire così. E poi sappiamo che Pietro, sicuramente c'è una cosa che lui dice, ma possiamo immaginarla, che se tu dici così, noi che siamo dietro, chi ti ne farebbe? Cioè abbiamo sbagliato il carro su cui salire, siamo saliti sul carro sbagliato. E ricordate che la risposta di Gesù viene dedicata a quella di Pietro, perché Gesù voltarsi verso discepolo, questa Pietro, questa Pietro, non davanti, cioè rimani discepolo, non sei tu, ti dice come Messia di Dio. Ora, e si potrebbero prendere anche altri brani, ma no? Questo per capire come poi Pietro sta arrivando, e quindi quando si sente dire da Gesù, tutti sarete scandalizzati, va. E abbiamo visto anche la risposta di Gesù. Ora, e come lui con insistenza diceva, anche se dovessi morire per te, non ti rinnegherò. E io credo che Pietro fosse sincero nel suo dire, Signore, io mi sono giocato su di te, io muoio. Le vicende vanno avanti, e sappiamo che metti qui, centrale della Getsemani, ma il sottolineo solo una cosa. Tanto interessante questo Gesù che sta combattendo questa battaglia nel suo cuore, che non scappava. Perché diceva Gesù, se era veramente uomo con cui studiamo, viveva tutta la paura di andare incontro a una morte violenta in Cristo. Come ciascuno di noi ha sentito. Per cui la sua lotta è stata quella di rimanere tutti. E volere quello che il Padre suo voleva. Attenzione, il mio Padre non voleva tutti. Il Padre voleva che Gesù potesse narrare fino alla fine il suo vero volto. E così, così stupefacente, così impensabile secondo le nostre leggi. E allora Gesù, per prepararsi, va nel giardino, probabilmente di una famiglia amica di Gesù, che aveva questa situazione in quel giardino, e noi andiamo al giardino, dove ci sono questi 8 ulivi secolari. E allora solo come battuta, faccio tutta la spiegazione, vi dico semplicemente che quegli 8 ulivi secolari non sono del tempo di Gesù. Ma sono nel 1100, sono stati proprio datati, dal centro di Toscana, e l'unica cosa che rimane così è che sono dei cloni, cioè sono tutti, vengono da un unico anno. Quindi si può pensare, ma c'è un'ipotesi, perché hanno preso delle forze, perché va essere un altro, anche quello secolare, e comunque aiutano molto a pensare a Gesù in questo momento in cui chiede, anche questo è interessante, si porta i tuoi pubblici dietro già e dietro dorme. Gesù chiede anche loro di svegliare, di stare vicino in questo momento, e Gesù torna e gli trova che si erano di così. Ora, non possiamo pensare che questo potere sia soltanto l'altezza, cioè poi c'era un uomo, il lavoro, Pietro lavorava in corpo. Io credo che qui questo dormire sia piuttosto una fuga quando tutto il mondo ti sta cadendo addosso. Quando si è presente nella depressione, molte volte si cercano, perché stai così male che soltanto quando dormi c'è una parte, hai bisogno di coraggio. Allora sta venendo addosso, sta crollando, perché immaginate Pietro gli dice: ma dimmi fino a te, che io d'altro, che sei qui a pregare, a pregare, i Vangeli dicono che ci dava sana, cioè in armonia, no? Che chiede la vicinanza, quando leader nei momenti difficili, no? Quando il gioco si fa duro, i duri entrano nel gioco. No? E tu? Dice Gesù. E la cosa raggiunge il suo culmine quando, arrivando Giuda con, e dice, con una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dei figli degli anziani, arrivano, gli misero le mani addosso, Giuda lo bacia, infatti la volta scorsa, quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti durante la spada, che fosse il sommo sacerdote, di con la scrittura. E allora Gesù disse loro. Gli altri Vangeli ci dicono che come ci dicono gli eventi di più, no? In particolare Spagna ci dice che uno dei presenti proprio Pietro, che fino a quel momento dormiva, si sveglia e sente questo e tira fuori il lago di non aveva la spada. Tra l'altro è interessante che Pietro, vi dicevo, visita Bethsaida. Bethsaida era il villaggio dove nasce il movimento degli Zeloti. I Zeloti sono quelli che propugnavano la rivolta armata contro Roma e che poi porterà alla tragica prima guerra punica che finirà con la distruzione di tutta il 70%. Non si Vangeli non ci dicono mai che Pietro fosse uno dei Zeloti, perché c'era Simone di Zelota, tra i discepoli, quindi uno che aveva militato, no? Violento, però se portava la spada, forse era un po' simpatizzato, un lago, un piccolo la spada che poteva tranquillamente nascondere sotto il mondo. E allora sappiamo che Gesù lo ferma. E dice di dimettere il padre. E allora, come dire, Pietro si era preparato per lui, Gesù, arriva il momento in cui finalmente può morire per Gesù, e Gesù gli dice, no, dimetti la sua morte. Ma no, come io ero pronto per dare la mia vita per te, e chi non la vuole? Tutti abbandonando Gesù. Ora Gesù viene portato nel cortile del sommo sacerdote, questo potrei tornare nella seconda parte di stasera, e Pietro sappiamo lo seguirà dalla dama e entrerà nel cortile del sommo sacerdote mentre Gesù sarà dentro il cortile. No, necessitate dentro il palazzo e nel cortile sappiamo che verrà poi il momento in cui una serva, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: tanti cuori in questo caso, non Gesù, ma gli negò dicendo: non so e non capisco cosa è successo. Povero Pietro, c'erano fatto un momento prima che era lì con la spada in mano dare la vita di Gesù, e poi di fronte tenete conto della mentalità ebraica in cui la parola di Madonna non stava niente, meno ancora di riserva, c'è ancora letto. Si sente? Quello che mi risuonava, non è capitato. Si sente, dai. Per lui che metteva a posto la barca, casa, vita, lui. Lui. Per Gesù. E qui c'è una, proprio una liberazione, una possibilità di vita. Sempre più, di essere liberato per se stesso. Il nostro io, inteso come io, impiegato su se stessi, per paura, della nostra vita. Allora c'è il mio che deve essere liberato per scoprirsi in relazione con Dio, con gli altri. E Pietro è quello che in qualche modo ci narra questo percorso avendo un fatto di luce. E se avete questi giorni, di tempo, leggete di anche la testa di Panna, dove dice no, questo è stato. Io ci ha dato quando era la fortuna che Dio non ci ha amati quando, come dire, preparatevi, fate i dati, meditatevelo, stavo bene, meditatevelo, voi siete meditati, ma Dio ci ha amati. Quando eravamo ancora a cioè io credo che per esempio anche dentro il nostro mondo, che tanto del bene, cioè finanche è stato sempre e noi facciamo parte di questo tempo. Questo tempo ce lo dà, ci dà ancora più certezza, tanto cosa è più difficile, no? Ecco, ci sono più di 50 guerre che sono sopportate. E però tutta la sofferenza che proviamo dalla più parte cristiana ci insieme a questo è lo stupore che Dio non ci ha. Che si è dato e che non ritira il suo. E allora gli ultimi due quadri su cui voglio fare un piccolo accenno che nel prossimo incontro centrerò più sulla croce di morte del corpo della redenzione e vorrei fare proprio su questi due processi. I Vangeli ci narrano che Gesù verrà processato dal Sinedrio, dice appunto condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Chiedono la seduta da lontano, eccetera. I capi dei sacerdoti tutti il Sinedrio cercavano la testimonianza contro Gesù. Per mettere la morte, ma non la fa. Ora, attenzione, è un po' difficile credere, psicologi, storici, studiosi, che proprio tutto il silenzio, cioè tutti quanti fossero stati utilizzati perché sappiamo nei Vangeli che c'erano alcuni, tipo Nicodemo, tipo Giuseppe e Matea, che erano ancora di. E poi l'altra cosa è che questa riunione viene fatta dopo il canale del sole. In Israele non c'era mai nessuna riunione pubblica e così importante veniva fatta dopo il canale del sole. Quindi probabilmente l'evangelista che si prende la libertà di caricare l'evento storico di un significato simbolico, no? Volendo sottolineare in qualche modo, cioè rifiuto da parte. Di appunto dei sacerdoti in una parte del Sinedrio, perché il partito Giovanni non ci parla tanto di un processo, ma piuttosto, e forse questo è più storico, un classico colpo di mano del sommo sacerdote con una parte del Sinedrio a lui credibile, i suoi non pretoriali, anche lui, che con un colpo di mano fanno fuori. Personaggio storico. E allora dice: i capi sacerdoti tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per la morte, ma non la trovavano.
bisognerà andare a prendere. Vedete, il fratello ha già deciso, però bisogna salvare l'apparenza. E allora si cerca una testimonianza conforte. Il processo idraulico funzionava che sul banco degli imputati sedeva l'accusato e l'accusatore. Nel senso che se l'accusatore non riusciva a provare la colpevolezza dell'accusato, veniva condannato lui. Quindi bisognava stare attenti ad accusare lui, perché si poteva ritorcere sull'interno. E la cosa fondamentale era trovare due testimonianze. Ricordate le vicende della cosiddetta carta usata, cioè dei libri di Daniele, usata da questa donna che governa, che a un certo punto questi due sacerdoti, anziani, eccetera, questo foglio portati da letto, e dicendo, e mi ha detto che sono dicendo, guarda, o viene detto con noi, oppure lo diciamo, e siamo due, sacerdoti, eccetera. E che abbiamo visto con un uomo che non era più per cui, e lei dice preferisco cadere nelle mani di chi che non nelle vostre, per cui loro l'accusa non stanno per abitarla e io che la presenta praticamente è un racconto e io mi dico che rappresenta la sapienza dice voi lo avete detto niente no divide i piedi e spiano per ognuno alla volta. E allora il professore dice, ma su quale albero hai visto questa cosa? La tua? E lui dice, sono le cose da qui. Però dice un albero, quando viene l'albero, dice un albero. E si scopre. E allora anche qui, cercare due testimonianze con forza. E poi vedete, si alzarono alcuni dicendo, lo abbiamo detto tutti, però questo tempio fatto da mani uomo, in tre giorni che ricostruirò un altro, non fatto da me. E nessuno l'aveva detto così. Gesù nel Vangelo di Giovanni ha detto, distruggete questo tempio, Giovanni dice, si riferiva al tempio del suo corpo, in tre giorni. Però sapete, i bastanti, le cose dette, sì, poi le cose sono state. Tant'è vero che neanche su questo dice, però vedete perché dicono questa cosa sul tempo? Anche Geremia a un certo punto ha tentato di ucciderlo e si profetizzava contro il tempo, cioè si parla contro il tempo rischia di morire. E il tempio di Gerusalemme era una cosa enorme. Noi contempliamo solo la schianata, cioè i basamenti di quello che era il tempio che Gesù vedeva, ed era il centro della città religiosa, sociale, politica, economica, cioè. Era la casa di Dio. Attenzione, questa casa di Dio dove il Signore non c'era più, non era la città, no? Perché ricordo soltanto. Il tempio di Gerusalemme era stato portato da Davide, il Signore subito attraverso l'arca, pure il posto gli aveva detto, beh, infatti, il Signore che sta dicendo, e il Signore poi era andato la notte da casa, da questo paese, tu ti sei fatto la casa dei centri di vita. Ma io che abito i centri di cieli, che chiamo le stelle per loro, che gioco con le piantate, questo mostro mitologico, tale di abito, gioco con i cieli, sono le piantate, e tu vuoi fare le stelle per loro. Vedete perché Dio si mostra così poco l'utilità della bella idea di Davide di fare il tempo. No, con tutti i mari, tutti i luoghi, tutte le cose, tutte le cose. Perché vedete, il tempio non sfugge a quella dinamica, a quella tensione che noi abbiamo. Quindi non abbiamo questa struttura, non è il tempio. Però Però anche noi, che siamo stati obbligati, di quando entriamo qui, ci diamo una regola. No? Soprattutto delle donne. Soprattutto le donne, perché gli uomini, che poi ci distraiamo a guardare quello che è coperto. E perché noi quando entriamo qui, ci siamo regolati, stiamo chiamando giustamente, no, sappiamo da circa la scena, ti scordiamo e ci diamo la regolata, perché quando siamo qui siamo sotto lo sguardo. Quando usciamo da quella porta ci rilassiamo. Cioè, crediamo che Dio c'è anche lì, però sai, qui siamo sotto l'occhio del Creatore, fuori meno. Vedete, questo è qualcosa di personale a noi. Perché noi, lo Dio, è meglio contro lui, mettendoli in un luogo dove siamo noi, e quando andiamo, gli diamo il tempo, no? Ci dedichiamo a noi. Poi una volta in fuori, cioè abbiamo uno spazio e un tempo, lui sta lì, come a volte lo stesso. Quando si poteva, no? E allora vedete, è molto più un modo per funzionare, e questo nasce sempre dalla paura, che tra l'altro gioca anche la nostra relazione, è problematico, l'altro, noi vorremmo che quell'altro, ma sono persone che non siamo nessuno. E Dio non vuole stare tra quattro mura. L'amato vuole essere il potere il suo. Per quello Gesù dirà alla Samaritana e chiedeva ancora qual è il tempo giusto, è il mondo di giustizia, più di un dono. Il figlio è ma non era il figlio che detto, cioè nessuno vuole. Il Signore è dove sei. E allora vedete, controllarlo, e soprattutto i controllori, significa gestire potere spirituale, ma anche politico, economico. Il Tempio era la via per l'Italia una volta, no? La fabbrica nazionale. Pensate che Giuseppe Flavio, storico di allora, dice di quanto muore il conto di casa, e nel 6-4 avanti Cristo, i lavori del Tempio ci interrompono. E lui scrive che 10.000 persone del Tempio nacquero senza lavoro. Ora, forse esatto, però ci fa capire qual era l'indotto del Tempio. Probabilmente no, vuol dire che siamo in vincolo di quello che termina su luogo determinato, no? Un cito, una cosa, tutto qua, no? Come c'è tutta l'economia che gioca attorno al Stato. E allora chi va a lavare nel Tempio, c'è uno che va a toccare tante cose che viene tutto. E allora dato che però non si riesce a. E il sommo sacerdote che alzato in mezzo all'assemblea interrogò Gesù dicendo che dice appunto molti cercarono di interrogare il sommo sacerdote scusato dice non rispondi nulla che cosa testimoniano costoro contro di te ma è il nascente. Ed è forte anche questo, questa azione di Gesù. Gesù ci sta salvando con la sua parola, con la sua azione, con il suo silenzio. Il suo essere in silenzio, che attenzione, era già deciso, no? Volevano dare una forma, una parente. E seguendo questa apparenza, il fatto che non riuscivano a trovare lui spiegante metteva in linea di principio gli accusatori della possibilità di condotto, non sarebbe accaduto, ma in linea di principio se non riuscivano a vincere per loro si veniva lui. Però c'è successo. Perché? Perché lui non è venuto a condannare nessuno. Non è venuto a condannare nessuno. E nel Vangelo di Giovanni Gesù lo dirà. Il Padre non ha inviato il Figlio del mondo per condannare. Il Padre ha inviato il Figlio del mondo perché il mondo si salvi. Qui questa volte no, questi uomini in chiesa che sono così ansiosi di confrontare i gay, i come dice della guerra, o forse anche gli altri, i cittadini, gay, e pure i bimbi. Non piacere. Signore, rimane il silenzio. E allora il sommo sacerdote è stato sempre portato, ma di nuovo il sommo sacerdote è stato concesso. Se tu il Cristo, il figlio del tempo. Tra l'altro la vecchia tradizione diceva il figlio del Dio per tagliare. Perché non avrebbe mai potuto pronunciare il figlio del benedetto per questa vedete, se ce ne sono altre cose scappa perché fino adesso hanno accusato Gesù sul suo presunto voler fare lui vorrebbe distruggere e Gesù tace perché non ha niente da dire, lo vuol fare. Ora passa al suo essere, il senso. Dice, sei tu che sia il figlio del benedetto. E qui Gesù mi piace. E Gesù dice, io sono. Ecco, tra l'altro si fa risuonare, io sono quello che sono, io sono colui che sarò, io sono colui. Credete in Dio di nuovo seduto a destra della potenza, per dire con tutti gli uccelli. Quindi tu sta citando Daniele, dove si parla di questo veniente inviato da Dio che sta a portare su. Richiama un perfetto messiano. Insomma, se c'è un stracciato. È lo stracciato che vedete, quindi è un gesto di quando sapete di cui c'è. Non ti so. E come dire, un capitolare, no? Nel senso di essere qui, cioè basta, con te noi, io glielo dico. E tra l'altro, nel mitico, era vietato al sommo sacerdote scacciarsi le menti, perché per la sua funzione di essere tutto il dentro del popolo, non poteva venire. Però vedete, questo gesto che viene proprio no, a carica in maniera proprio dal cuore, tra l'altro se ci pensate, costui che era il sommo sacerdote della religione ebraica, di quel tempo, pensate che, a dire come era scaduto il sommo sacerdote di Gesù, il sommo sacerdote veniva preso all'asta dai romani ogni due anni. Che andava a pagare la e la famiglia di Caifa era la famiglia l'ha fatto per tutti con i romani e allora come per dire lui questo gesto che non poteva fare lo fa simbolicamente cioè lo comprendiamo anche di più dice se sono sacerdote no, cioè, tutto quello che è la religione ebraica e chi vede uno che è già morto. Ce l'hai già arrivato, tra poco lo farei fuori,
che ti dice che lui è il Messia di Dio.
Ma tu, secondo te?
Già tra poco ti faremo questo tipo di vita.
E quindi ne dire
che il testo è così, c'è un valore,
c'è un cuore,
avrà tutto. Vedete, noi cristiani leggiamo questo momento anche come un gesto profetico che incarica la pace, perché in qualche modo sta con lui in questo gesto dicendo che certo sono sacerdozio e davanti a lui c'è il nuovo sono. Non più uno che offre col caos, ma a un Dio che ha bisogno di venire sacrifici, ma un sommo sacerdote che offre se stesso. Questo è il suo. E allora tutti, che bisogna abbiamo ancora di testimoni, tutti sentenziamo che la devono. Vedete? Adesso che hanno trovato il motivo, tutti insieme. E alcuni si misero a scusare addosso, a portare un colpo, a scuotere, a dirgli: fai profeta! E i servi lo schiaffeggiavano. Vedete, Gesù viene dato ormai dannato, e allora questi piatti, questi cupi, dei servi, e i servi non facevano le grandi, sappiamo, poi c'era la vita, il caro, però il servo, la condizione di servo è la condizione di uno che deve prendersi tutto addosso, qualunque cosa gli venga ai padroni, e non può fare niente. Cioè la segretaria che veniva precaria a 40 anni nell'ufficio di un grosso industriale, che di mattina arriva con tutti i testi, perché con la moglie malissimo, i figli malissimo, l'amante peggio ancora, e con chi si sfoga il grosso industriale, con la povera disgraziata che sta lì, che deve naturalmente c'è questo punto, e se poco poco prova via, si pregano. Per cui queste persone sono quelli che devono prendersi, lo scrivono gli altri, e non possono leggere. Ora qui loro stanno trovando un modo più basso di su cui scaricare tutto il loro sentimento, capo. Vedete, Gesù scende lì per la terra. Sta scendendo lì è la nostra. Questo perché nessuno possa dirsi non visitato da un amore che scende in un altro. E allora io mi fermo qui e mi scuso con gli amici di Zoom, la prossima volta come prima. E la prossima volta vedremo ancora una piccola partita su Pilato, sul processo romano, e poi vedremo la crocevista. Padre nostro, Cristo in cielo, sia stato venga la tua, sia fatta la tua volontà, con il cielo, dacci oggi questo tanto cristiano. E quindi anche noi siamo tutti da parte di Dio, sono di parte. Buona serata.
Sì. Sì, io ce l'ho.